Buongiorno a te Marco e buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. E la puntata di oggi dovrebbe essere composta da tre parti. Una prima parte che era inaspettata era di riprendere le conclusioni della puntata precedente, che faremo in modo che la cosa possa essere interessante anche per chi non l'ha ascoltata, anche se ricordiamo a chi non l'ha ascoltata che la può ascoltare nel sito di Radio Onda Rossa digitando pensioni e previdenza e la data della settimana scorsa. Poi la seconda parte invece dovrebbe essere dedicata ai dati che l'INPS e l'Istat hanno pubblicato nel mese di febbraio, nei loro report, che sono report mensili, però questi report pubblicati a febbraio invece contenevano, diciamo, tutto l'anno precedente, quindi diciamo c'hanno un valore e dati relativi a tutto l'anno 2019, quindi una cosa piuttosto ponderosa e importante e permette di fare riflessioni ben più significative, diciamo, di quelle che si possono fare osservando soltanto i dati tra un mese e l'altro. L'ultima cosa invece è un incontro telefonico con Roberto Ciccarelli, che a noi sembra particolarmente esperto di precariato, per fare domande relative al precariato, come stiamo messi, qual è la sua valutazione e soprattutto quali sono le prospettive, insomma, perché ci sono cambiamenti in atto che comporteranno anche cambiamenti nel precariato, e sentiremo da lui che cosa ha pensato e che cosa sta riflettendo. Allora, la prima parte, questa, diciamo, di riprendere le conclusioni della martedì precedente, ricordiamo agli ascoltatori e ricordiamo, diciamo, invece a chi ci ascolta per la prima volta, che non ci ha ascoltato l'altra settimana, che è stata una puntata impegnativa, perché abbiamo fatto un esperimento, una vera e propria ricerca su la possibilità di solvibilità del sistema pensionistico, come era prima delle riforme Dini, essenzialmente, ossia quando il sistema era a ripartizione, come tuttora è oggi a ripartizione, e però era anche il calcolo dell'importo della pensione retributivo, mentre invece falsificando le cose da Dini in poi si è chiamato un calcolo contributivo, cosa che tra l'altro è sempre stata, perché diciamo che la prima grande e organica revisione delle pensioni è avvenuta nel 1969 e essendo una pensione assolutamente previdenziale, quello che prevedeva era che i lavoratori pagassero i contributi per pagare la pensione a chi in quel momento era in pensione. Quindi era un sistema a ripartizione ed era anche sicuramente contributivo. Con una schiacciante campagna giornalistica, mass mediatica, eccetera, si è tentato di imporre invece un senso diverso al sistema, che non era più retributivo ma contributivo. In realtà questa operazione è servita a finanziarizzare un sistema pensionistico, che invece era molto lontano dalla speculazione finanziaria, dal mercato finanziario. Quindi quello che noi abbiamo fatto è di vedere un segmento importante dell'INPS, il suo cuore, diciamo, sia storico sia effettivo, funzionante ancora oggi, che è uno dei fondi pensioni, il fondo pensione più grande, più importante, maggiormente storico, al centro proprio dell'attività dell'INPS, che è il fondo pensione lavoratori dipendenti. Allora, questo fondo pensione ha la bellezza di 8 milioni di pensionati, quindi più della metà delle pensioni complessive date dall'INPS, e sicuramente più dei 2/3 delle pensioni previdenziali, perché ricordiamo qui, come in tutte le altre occasioni, che l'INPS eroga pensioni previdenziali, ossia pensioni che hanno avuto come base di calcolo, come effettivo pagamento, i contributi, e pensioni assistenziali, che sono altrettanto importanti, in misura notevolmente più bassa, sono 4 milioni di pensioni che di incapienti che non hanno versato contributi, e quindi si chiamano pensioni assistenziali, che sono a carico della fiscalità generale. Faccio un esempio per essere chiaro: gli invalidi civili, no? Le pensioni sociali per chi non ha, perché ha raggiunto i 70 anni e non ha versato contributi, tutte queste questi milioni di cittadini che non hanno avuto la possibilità di contribuire, no, per le proprie pensioni, godono, come tra l'altro prevedeva la Costituzione, di una pensione di carattere assistenziale, il cui carico viene accollato alla fiscalità generale e non può essere accollato ai contributi dei soli lavoratori. Deve essere un fatto generale del paese che sostiene questi lavoratori o comunque persone che hanno il diritto di vivere dignitosamente, e che però la Repubblica si deve preoccupare di fornirgli una pensione che in questo caso è assistenziale. Quindi questo fondo pensioni lavoratori dipendenti, fatto da 8 milioni di pensionati, raccoglie 2/3 delle pensioni previdenziali e quindi costituisce di 8 milioni di pensioni previdenziali, tenete presente, in maggior parte, la cui gran parte è fatta di pensioni ancora, no, il cui calcolo è stato il calcolo retributivo, ossia è stata data una pensione calcolata col sistema retributivo, quello precedente appunto alla legge Dini. Un'altra parte molto inferiore invece sono pensioni di carattere misto, fatte tra retributivo e contributivo, che era un periodo di passaggio proprio previsto dalla legge Dini e in qualche misura previsto anche se molto accelerato dalla legge Fornero. Allora, noi abbiamo valutato l'andamento di questo fondo pensione. 8 milioni di pensionati, e a fronte del quale ci sono 13 milioni di lavoratori che pagano i contributi. Quindi il rapporto tra pensionati e lavoratori che pagano il contributo è 1 a 62, quindi un rapporto, diciamo, molto stringato, no, non è eccezionale come è stato in altri tempi, un rapporto in cui era molto più elevato, c'erano più lavoratori che lavoravano, no, rispetto ai pensionati, però questa massa di contributi versati dai lavoratori dipendenti che privati che pagano i contributi, no, hanno versato nell'anno preso in considerazione che è il 2018, hanno versato 123 miliardi, è quindi il complesso delle contribuzioni pagate in quell'anno dai 13 milioni di lavoratori, che lavoratori dipendenti del privato. La spesa per gli 8 milioni di pensionati che vengono retribuiti attraverso questo fondo è stata di 101 miliardi. Quindi questo fondo pensioni gestito e con le caratteristiche, con i parametri delle pensioni assolutamente retributive, no? È un fondo che ha avuto nel 2018 un attivo, avete ascoltato bene, un attivo di 22 miliardi. Quindi un fondo non sufficiente, ma ben più che sufficiente, no? Quindi tenete conto che questi pensionati, 8 milioni, in parte sono lavoratori che hanno la pensione diretta, ma in parte sono anche lavoratori o non lavoratori che sono eredi, no, di qualche lavoratore che invece è morto prima di andare in pensione. Allora, insomma, diciamo che questo per noi costituisce la prova provata che un sistema a ripartizione con il calcolo della pensione retributiva è assolutamente sostenibile. È sostenibile e ad abbondanza, più di quello che servirebbe. 22 miliardi, pensate, quindi un 20% in più, no, del costo reale delle pensioni, che è stato 101 miliardi. A fronte di questa fondo pensione abbiamo voluto confrontare invece altri 5 fondi pensione, tutti attualmente settori privatizzati, ma tutti settori che una volta erano nel pubblico e che nel corso degli anni, a partire dal 1990, sono progressivamente stati svenduti ai privati e sono adesso confluiti questi fondi nell'INPS con l'addizione di fondi speciali. Allora, questi fondi, lo ricordiamo, sono quelli dei lavoratori elettrici, quelli dei telefonici, quelli delle Ferrovie dello Stato, quelli di dirigenti d'azienda, quelli dei posti e telegrafi. Quindi sono 5 fondi pensione, no, tra l'INPS ne gestisce più di 40 di fondi pensioni, tra piccoli, minimi e medi, però questi che abbiamo scelto noi sono i più importanti e più significativi. I più significativi non solo perché sono importanti, perché sono complessivamente adesso ben 620.000 pensionati, ma sono importanti perché sono quelli che hanno subito questa confluenza nell'INPS proprio nel momento in cui le aziende di cui facevano parte sono state svendute ai privati dallo Stato, no? La trasmissione l'altra volta c'era e ha raccontato con molta approfondimento Vincenzo, che ha lavorato all'Enel, ha raccontato tutta la storia di questa prima nazionalizzazione e dopo meno di 10 anni la svendita, no, di questo grande ente nazionale per l'energia elettrica che è stato l'Enel, no, e che è diventata una società per azioni dal carattere assolutamente privato e privatistico. Questo è avvenuto per questi 5 fondi pensione, tutti, e questi fondi pensione che devono pagare le pensioni, a un complesso di pensionati che ormai 620.000 pensionati, no? Questi fondi pensioni raccolgono invece 610 milioni per il pagamento delle pensioni. Però in realtà queste pensioni non costano 610 milioni quanti sono i contributi che sono entrati all'INPS, ma sono ben più di 4 miliardi. Quindi complessivamente questi 5 fondi pensioni sono tutti deficitari in misura diversa di centinaia di milioni, la bellezza complessiva di 16 miliardi che l'INPS finanzia con l'attivo dei pensionati del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Quindi da una parte abbiamo documentato la possibilità e la delle pensioni di essere ancora retributive e dall'altra abbiamo documentato invece un assalto, una rapina che lo Stato ha fatto nel momento in cui ha privato il paese di tutte queste imprese che erano pubbliche, perché il primo esito che ha avuto questa privatizzazione è stato il dimezzamento degli occupati in queste imprese. Il che significa che i contributi che erano destinati ai pensionati che già erano entrati nel sistema pensionistico precedente non hanno più avuto i contributi che invece avrebbero dovuto avere se la gestione fosse rimasta pubblica, se il numero dei lavoratori fosse rimasto a quello che c'era precedentemente, insomma. E pensate che quindi questa operazione, che è costosissima per lo Stato a detrimento dei lavoratori tutti, dei cittadini e a favore del patronato, ha avuto pure questo risvolto, questo riflesso pensionistico, che la metà dei pensionati, no, la metà dei lavoratori attivi ha dovuto pagare a un crescente numero di lavoratori pensionati. Dice una pubblicazione che si chiama Itinerari Previdenziali, che è facile trovare in internet, che in quegli anni queste privatizzazioni hanno comportato la sparizione di oltre 1 milione di posti di lavoro. Questo 1 milione di posti di lavoro in gran parte sono cessati di esistere, ma è esistito un crescente numero di prepensionamenti, dei pensionamenti che si protraevano, no, con un accredito di contributi sempre più basso. Quindi noi non abbiamo voluto, come qualcuno crede, non abbiamo voluto denunciare una pratica dell'INPS diffusissima, che è quello di fare assistenza ai lavoratori o comunque di fare esercitare un diritto. Abbiamo denunciato e continuiamo a denunciare un esproprio della ricchezza del lavoro dei lavoratori destinata alle pensioni, che invece non va ai lavoratori in pensione, ma è già andata ai padroni che hanno acquistato queste le azioni, la proprietà di questi enti nazionali, no? E che per avere profitti più alti la prima cosa che hanno fatto è stata quella di abbattere l'occupazione, addirittura di dimezzarla. Quindi questa la diciamo il valore di questo di questa denuncia, di questa ricerca che abbiamo fatto e di la narrazione che ha fatto Vincenzo su questo specifico per lo specifico settore dell'Enel, no? Aveva questo valore: da una parte documentare la possibilità e ancora la solidità del sistema che calcola le pensioni a partire dalla retribuzione rispetto a quella cosiddetta contributiva, che è una pensione assolutamente ignobile, fatta contro il sistema come era stato creato, riservandole una funzione come se fosse stato capitalizzazione dei contributi invece di essere una ripartizione, che non ha avuto mai nessuna capitalizzazione. Sono stati sempre danari, ricchezza che passava dai lavoratori attivi proprio simultaneamente, che mentre veniva riscossa serviva anche e serve ancora a pagare le pensioni. Quindi, e dall'altra parte invece denunciare l'altro aspetto di uno dei più grossi, non il solo, usi di malaffare che i governi hanno fatto dell'INPS e diciamo dei contributi che l'INPS raccoglieva dai lavoratori attraverso le contribuzioni pensionistiche. Quindi questa insomma, il livello, diciamo, del nostro discorso era questo: da una parte lavoratori che venivano derubati dei loro contributi perché destinati ad essere regalati e favorire il padronato, e da una parte pensionati invece costretti, no, a essere finanziati da altri fondi pensioni che non erano i loro, no? Quindi una doppia denuncia contenuta, diciamo, nella stessa trasmissione di martedì scorso. Chi ha interessato può ascoltarla su Radio Onda Rossa e può anche cliccare sul link che lo porterà a raggiungere i dati che noi abbiamo dato qui l'altra settimana in maniera più analitica, e questa settimana invece in maniera più sintetica, per spiegare come è andata, diciamo, la puntata, che senso avesse. La seconda parte invece della trasmissione deve essere dedicata a l'immagine di precariato che si può avere, si può raggiungere, no? Avendo in mano i dati annuali anziché quelli mensili che sia Istat che INPS ci forniscono tutti i mesi. Sono dati che arrivano in ritardo di un mese, due mesi, ma sono dati molto dettagliati e che in questo dettaglio spesso fanno perdere il senso, diciamo, di quello che costituisce il prepariato, il precariato oggi, no? E insomma, per fare una cosa, un discorso molto concreto, nei report usciti a febbraio si dice in maniera motivata, non immotivata, che sono diminuiti 75.000 posti di lavoro, il lavoro a tempo indeterminato. Allora, questo è vero, è incontestabile, però è anche, diciamo, un argomento che serve a mascherare l'effettiva crescita del precariato, perché i precari che sono stati assunti a tempo indeterminato, no, sono stati in tutto il 2019 397.000 in meno rispetto a quelli che sono usciti. Ossia, i dati che non ci dà ci danno, o ci danno raramente in altre pubblicazioni più nascoste, è il saldo tra il numero dei contratti nuovi realizzati nel corso dell'anno e il numero dei contratti che cessano invece la loro funzione, non sono più i contratti che si sciolgono automaticamente, no, nello stesso anno. Allora, se noi abbiamo 1.300.000 nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, no, e poi abbiamo 1.727.000 lavoratori che cessano il loro contratto a tempo indeterminato, capite che la differenza è 400.000 nel corso dell'anno. Quindi non è questa fatto accessorio e minimale che ci fa credere, no, l'INPS o l'Istat, dicendo numeri veri ma assolutamente frazionati e quindi lontani dal loro vero significato. Loro significato che è bene anche approfondire, perché questa, diciamo, classificazione di assunzione a tempo indeterminato è assolutamente impropria, perché dopo il Job Act non esiste più il lavoro a tempo indeterminato, esiste un lavoro cosiddetto a tutele crescenti, no, che non può conservare lo stesso valore che aveva il contratto a tempo indeterminato quando esisteva la tutela nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Allora, quando prima del 2015 non esisteva il Job Act, esisteva la possibilità del reintegro, no, sul posto di lavoro di tutti quelli, i lavoratori che venivano ingiustamente licenziati, ed era una pratica fortissima, non solo realizzata nel 98% dei casi, ma soprattutto era una pratica che disincentivava, no, l'ingiusto licenziamento. Quello che ha fatto il Job Act è invece di consentire al padronato di licenziare anche con una causa che lo stesso giudice può ritenere ingiusta, però si chiamerà tutele crescenti perché non avrà più il reintegro, ma avrà una retribuzione, diciamo, aggiuntiva al momento del licenziamento di 2 mesi per ogni anno di lavoro già prestato nella impresa dalla quale viene licenziata, che non è assolutamente il reintegro, no? Quindi dire a tempo indeterminato e continuare a chiamare, ma la normativa così lo continua a chiamare, non è soltanto una mossa di Istat o INPS, e la normativa lo chiama contratto a tempo indeterminato e aggiunge poi la locuzione a tutele crescenti, quindi completamente trasformato, però consente di fare queste operazioni statistiche, no, che fanno sembrare che ci sia ancora il contratto a tempo indeterminato quando non c'è più. Però questo dato sulle assunzioni a tempo indeterminato la dice lunga anche rispetto alle volontà del patronato di disfarsi dei lavoratori che avevano l'assunzione fatta prima del 2015. Questi lavoratori, quando è andato in vigore il Job Act, hanno conservato la tutela dell'articolo 18 e la garanzia dell'articolo 18, ed è diventata un'impresa alla quale si stanno dedicando con molta passione i lavoratori, di fare in modo di licenziare questi lavoratori che sono ancora proprietari dei diritti e del reintegro, no? E sostituirli con lavoratori che magari ancora si chiamano a tempo indeterminato, che però non hanno più il diritto del reintegro, ma hanno soltanto la penalizzazione di 2 mesi per ogni lavoro dato. Anche qui l'approfondimento ulteriore ci porta a dire che il costo di 2 mesi di lavoro, che dovrebbe penalizzare i datori di lavoro che licenziano, no, anche senza giusta causa, dovrebbe essere una penalizzazione reale, che in realtà non è reale per niente, perché il datore di lavoro che assume precari che già lavoravano per lui o precari dal mercato del lavoro, no, a tempo indeterminato, riceverà l'omaggio da parte dello Stato di una decontribuzione, di un'agevolazione contributiva che per 3 anni può arrivare al 100%, ossia non dovrà pagare contributi all'INPS per quel lavoro che viene assunto per 3 anni. La contribuzione viene calcolata forfettariamente in 8.060 euro l'anno per 3 anni, quindi il datore di lavoro, il padrone, no, può incassare 24.000 euro, che sono ben più dei 6 mesi di stipendio che eventualmente dovrà pagare, no, a un lavoratore che lui deciderà di licenziare, e pure con ingiusta causa. Quindi è veramente anche un solo aspetto di questo grosso numero di dati, no? Scavando intorno si vede sempre, no, dove l'unica realtà che viene tutelata è l'impresa, e il datore di lavoro sono gli azionisti delle imprese, perché si arriva addirittura a proprio perseguitare i lavoratori, per cui quando li si licenzia e bisogna dargli 2 mesi di lavoro, questi 2 mesi di lavoro non comporteranno la contribuzione, quindi verranno licenziati, ma il lavoro non avranno, per questi mesi di lavoro che pure gli verranno pagati, non avranno pagate le contribuzioni, proprio per dire fino a che infima livello di rapina ormai sono arrivati i padroni, no, come concepiscono la società e il rispetto per il lavoro in generale. Allora, a fronte di questo taglio di lavori a tempo indeterminato, appunto sono circa 400.000, 397.000 nell'anno 2019, qual è la situazione dei precari? Allora, la pubblicazione dell'INPS, che si chiama proprio Osservatorio sul precariato, che pubblica questo report mensile, si chiama sul precariato, però fa intendere, nel modo in cui sono composte le tabelle, anche a persone non sprovvedute, ma un gene, che l'unico forma di precariato che esiste in Italia sia il lavoro a termine. Il lavoro a termine è un lavoro per il quale al momento del contratto si stabilisce anche la data nella quale cesserà. No, è tutto qua il lavoro a termine. E questi lavoratori sono stati assunti con lavoro a termine, sono stati 3.183.000 nel 2019, ma sono cessati solo 2.700.000 posti di lavoro, di contratto a sempre a termine. Quindi qui abbiamo un saldo, al contrario del lavoro a tempo indeterminato, abbiamo un saldo positivo, 450.000 lavoratori in più a termine di quanti invece nello stesso anno avevano concluso il loro lavoro. Allora, questo è mi fa vedere la simmetria, insomma, i contratti a tempo indeterminato, seppure a tutele crescenti, seppure tutelato minimamente, diminuisce, mentre invece aumenta incredibilmente il lavoro a termine, quasi 500.000, 450.000 posti, contratti in più per i lavoratori a termine. Ma facevo prima indicazione che non è questa la sola forma di precariato che esiste. L'INPS, che è quello che organizza i dati in funzione più amministrativa, perché in realtà poi deve gestire, no, le decontribuzioni, deve gestire, no, questi in qualche misura entra nei loro contratti, quindi i contratti che arrivano all'INPS sono atti amministrativi già esecutivi, raggruppa il precariato in altri, perlomeno oltre a quelli a termine, perlomeno in altri grandi quattro gruppi di precari, no? Con assunzioni con contratto diverso. Uno che forse è il più noto è quello delle assunzioni in apprendistato. Anche l'apprendistato non è intuitivo per chi anche non abbia grande conoscenza del lavoro, capite che è un lavoro precario, a termine, finisce quando finisce l'apprendistato. La possibilità poi di venire assunto, che è minima, no, proprio minima, no, non cambia la natura del contratto, che è quella di avere validità solo per il periodo dell'apprendistato, un periodo che col passare degli anni è diventato incredibilmente lungo, ossia gli apprendisti, no, lo si può fare fino a 6 anni, 3 anni normalmente, però ci sono alcune deroghe che consentono di tenere come apprendista, no, fino a 6 anni un lavoratore, avendo agevolazioni contributive, no, ma avendo anche agevolazioni salariali, nel senso che la retribuzione degli apprendisti o è una parte di quella tabellare del contratto nazionale o comunque è una parte molto più bassa di quello che sarebbe un lavoratore non apprendista. un'altra forma di precariato che raggruppa l'INPS è quella delle assunzioni del contratto per i lavoratori, per i lavori stagionali. Anche qui non c'è dubbio che si tratta di lavori precari, anche questi a termine. Il fatto che siano stagionali e si concludono in particolari periodi, no, una volta gli stagionali erano i lavoratori soprattutto che lavoravano in agricoltura, adesso i lavoratori stagionali sono ben più numerosi e sono soprattutto in settori come il turismo, come gli alberghi e diciamo tutte queste mansioni che poi hanno legate a fasi diverse dell'anno solare. Sicuramente c'è una grandissima e vasta abuso di questi contratti, però non sono pochi, sono tantissimi, sono 744.000 i posti in genere che vengono occupati con questi tipi di contratti stagionali. Poi c'è il lavoro, quello che noi più volte abbiamo chiamato del caporalato di Stato, quelle assunzioni in somministrazione, dove si viene assunti da una società o da una cooperativa, però poi si viene affittati come lavoratori a un committente che è lì che si svolge veramente il lavoro. Quindi questa agenzia, questa cooperativa viene pagata da chi ha bisogno del lavoro, no? Proprio guadagnando sui lavoratori come il caporale guadagna sul lavoro che prende in affitto o dà in affitto. Poi c'è un altro, assunzione a contratto a tempo intermittente o anche a chiamata, che è un contratto che viene stipulato proprio intrinsecamente intermittente, nel senso che viene chiamato a periodi e in periodi diversi, non stabilmente, e che dovrebbe avere una retribuzione che di solito non ha per i periodi di attesa, mentre invece sta dilagando questo lavoro a chiamata, no, senza che nemmeno i lavoratori abbiano la forza di chiedere il pagamento dei periodi di attesa tra una chiamata e l'altra. Ecco, questo diciamo sono lavori, il precariato che viene documentato in questi report annuali, ma che secondo noi andrebbe molto corretto, perché diciamo che rispetto a l'approccio intuitivo di chi pensa che i contratti precari siano quelli a termine, ossia 3 milioni e 100 mila, in realtà noi pensiamo che i precari complessivamente siano ben più di 10 milioni, perché vanno ammessi tra i precari gli apprendisti, gli stagionali, il lavoro a somministrazione che sono più di 1.200.000, i lavori a contratto a chiamata intermittente che sono 620.000, e c'è una categoria forte che sta dilagando, che sono i lavoratori invece che lavorano in part-time involontario. L'Istat dà due diverse definizioni di questi lavoratori di part-time involontario. Una parte, la parte più cospicua, 2.700.000 lavoratori, è chiamato appunto part-time involontario, nel senso che sono persone che vorrebbero lavorare per un numero di ore, per un tempo più prolungato, e invece non lo trovano, si devono accontentare di un tempo più breve, un part time. E l'altra categoria, che è molto simile al part time involontarium, è il part time sottoutilizzato, ossia un part time nel quale sono alti 350.000 lavoratori che hanno anch'essi una parte di lavoro, di orario di lavoro, e che vorrebbero completarlo ma non lo possono completare. Quindi in tutti i casi si tratta di lavoro part-time involontario. Ecco, tutti questi lavori secondo noi assommano, no, a perlomeno 9 milioni di contratti l'anno di natura assolutamente precaria. Ma qui il discorso non si chiude, perché abbiamo parlato fino adesso di lavoratori dipendenti. C'è una parte di precariato fortissimo e di precariato molto bastonato, che sono le partite IVA, che sono quei lavoratori che sarebbero lavoratori dipendenti, ma che in realtà sono mascherati attraverso la partita IVA come se fossero liberi professionisti. Con questo ci avviciniamo agli 11 milioni di contratti l'anno precari, che sono veramente un quadro allucinante. C'è Roberto?
No, un secondo.
Ah, allora, mentre aspettiamo la telefonata di Roberto, facciamo un'ultima considerazione. Questi gruppi di lavoro, di lavoratori cosiddetti precari, in realtà non so come l'INPS o l'Istat li possano distinguere, perché molto spesso queste forme di precariato si intrecciano tra di loro. Noi abbiamo dedicato un'intera puntata a descrivere il contratto di lavoro di una lavoratrice che a Torino aveva un contratto a somministrazione, però era un contratto anche part time, però era anche un contratto a chiamata. Quindi molto spesso questo lavoro precario, no, mette insieme criteri diversi di precariato e diventa veramente una tortura, ecco, un lavoro a tortura. Allora, Roberto, ci sei? Roberto, ci sei?
Sono qui, buongiorno.
Ah, buongiorno a te. Allora, niente, io ho fatto una premessa, diciamo, sui numeri del 2019 e che a noi sembra proprio tragica come situazione, però volevo chiedere a te di insomma situarla, contestualizzarla nella situazione generale del lavoro, e poi magari ti faccio anche alcune domande che ci interessa particolarmente conoscere la tua elaborazione su questi argomenti.
Ma la situazione non è molto diversa dall'ultimo anno. Siamo in una stagnazione dell'occupazione, sostanzialmente la nuova occupazione è pressoché quasi tutta precaria, a termine, con tutte le numerose formule contrattuali che conosciamo in Italia, che presenta da questo punto di vista un ricco campionario, purtroppo.
Il primato.
No, non è un primato assoluto. Diciamo che probabilmente più di altri paesi si è abusato nella creazione di formule contrattuali aberranti, all'interno delle quali chiaramente i datori di lavoro scelgono una serie esemplare di moduli che si alternano costantemente e vengono come tali usati. Non c'è ormai una grande differenza, mi sembra, tra l'Italia e altri paesi europei, insomma, non solo dell'Occidente capitalistico, voglio dire. Siamo in presenza di una lieve ma costante, lieve e costante decremento del rinnovo dei contratti a tempo indeterminato, perché c'è stato nell'ultimo anno, anno e mezzo direi, un aumento delle conversioni dai tempi determinati a indeterminati con la formula, come è noto, del Jobs Act, un effetto indotto anche, ma non solo, credo, dal decreto dignità, ma si può dire che questo, come era del resto atteso, è stato il principale effetto del decreto cosiddetto dignità. Ora questo, a quanto pare, questo effetto si sta lentamente allentando e i numeri stanno diminuendo, tornando alla realtà che avevamo conosciuto negli anni immediatamente successivi all'approvazione del Jobs Act, dove l'aumento, soprattutto nel privato, pressoché assoluto del numero dei contratti, attenzione, stiamo parlando solo di questo, con le statistiche alla mano, era dovuto sostanzialmente al lavoro a termine nelle sue varie forme. E adesso questa situazione, giusto per dare qualche elemento di attualità più stretta, andrà verificato alla luce dell'impatto che il coronavirus sta avendo e avrà nel corso del prossimo anno, con tutta probabilità sull'economia e quindi automaticamente sul mercato del lavoro.
Senti Roberto, noi che siamo pensionati siamo molto preoccupati di una cosa che non conosciamo bene, ossia quale sarà l'incidenza della disoccupazione e della precarizzazione dovuta alle tecnologie che stanno avanzando e che a nostro parere stanno abbattendo altro lavoro, altre possibilità di lavoro, di buon lavoro, no? Tu che sei specialista in queste cose qua, come vedi questo espandersi, diciamo, della disoccupazione tecnologica?
In primo luogo non c'è un collegamento diretto tra l'innovazione tecnologica, soprattutto quella digitale, e delle piattaforme con il tasso di occupazione e disoccupazione. Il dibattito è molto ampio, soprattutto nell'ultimo quinquennio, 5-7 anni, è stato ravvivato anche da libri importanti, da un'intensa propaganda su questa presunta connessione, anche in televisione, direi a reti unificate, per cui nuovamente è rispuntato questa mitologia della disoccupazione tecnologica indotta dalla cosiddetta rivoluzione industriale 4.0, la nuova rivoluzione delle macchine. In ambito strettamente economico è ormai, si può dire, una tesi molto contestata e senz'altro molto dibattuta, sia perché, ripeto, non c'è alcuna correlazione diretta tra le nuove tecnologie e l'occupazione, e anzi si può dire, in una scena, un dibattito scientifico ormai molto presente anche addirittura tra le istituzioni globali che si occupano di questi temi, e si sta invece osservando un curioso fenomeno del tutto diverso, che le nuove tecnologie, secondo il quale le nuove tecnologie vengono adottate a settori già esistenti o in via di trasformazione, soprattutto legate, facciamo un esempio concreto, alla logistica, in cui si mettono a lavorare persone insospettabili che prima non svolgevano il lavoro, citiamo il lavoro più simbolico che c'è, il rider. Mettono a lavoro persone impensabili, da migranti, anziani, licenziati, disoccupati, giovani e meno giovani, precari, nella consegna di cibo e altre merci a domicilio, la consegna del cosiddetto ultimo miglio, e in generale producono sul mercato del lavoro un'intensificazione anche a livello di produttività e di ore lavorate del lavoro svolto, e un peggioramento drastico delle condizioni sia contrattuali sia di esecuzione delle mansioni mai visto prima. Quindi c'è un uso, la tecnologia in sé può essere usata in tanti modi diversi, dipende anche da come viene usata. In questo caso c'è un uso evidentemente volto alla precarizzazione o dei rapporti di lavoro esistenti o alla creazione di nuovi tipi di rapporto di lavoro digitali che prima non esistevano e che adesso vengono usati e ampliati come mai prima. Quindi il nesso tra disoccupazione e tecnologia, la cosiddetta disoccupazione tecnologica, esisterà pure, ma è ancora tutto da dimostrare. Quello che è visibile oggi in Italia, e non solo in Italia, in tutta evidenza, è un fenomeno completamente diverso: l'uso di queste tecnologie digitali che aumenta o razionalizza la precarietà esistente.
Diciamo, ci sono settori in cui prevale questa forma di digitalizzazione, di uso, diciamo, della tecnologia in relazione al lavoro, è diffusa in misura uguale in tutti i settori?
Dovremmo, a mio avviso, immaginare la digitalizzazione e la piattaformizzazione della società e dell'economia come un processo sociale in corso, che conoscerà nei prossimi anni senz'altro un'estensione ancora più intensa e su larga scala, come è facile anche immaginare dalla pervasività attuale di questo uso della tecnologia nella società e dell'economia. Lo conosciamo tutti, diciamo, il profilo nascente di questo nuovo capitalismo delle piattaforme digitali si è affermato tanto nel campo dell'intrattenimento, nella creazione di relazioni sociali, simboliche, linguistiche, dell'immaginario, nel campo, e ha inserito tutte le relazioni sociali, ad esempio in piattaforme pubblicitarie come Facebook o Google. Oppure si può dire che la digitalizzazione e la piattaformizzazione dell'economia è assolutamente fondamentale nel campo della logistica, sia in quella transcontinentale che nella cosiddetta logistica leggera, che si sta affermando nelle nostre città. Ancora una volta, ad esempio, più visibile sono i ciclofattorini che consegnano in bicicletta o in motorino a Roma, in tutte le città italiane, merci e beni di ogni tipo ormai. E così via, sono tantissimi i campi dove viene applicata la digitalizzazione e la piattaformizzazione. Da qui a un quinquennio si può dire che questo fenomeno conoscerà ancora un'ulteriore intensificazione.
Senti, Roberto, ma c'è un mito che insomma che noi pensionati coltiviamo proprio amorosamente, ed è quello del lavorare meno, lavorare tutti, quello di una redistribuzione del lavoro a parità di salario, perché mi pare che i dati che abbiamo visto prima in qualche misura stanno parlando di redistribuzione del lavoro, ma del lavoro che si dequalifica diventa sempre più povero e sempre meno retribuito. Però ci sembra che ancora abbia questo mito abbia una qualche funzione, e sicuramente non avrà una funzione risolutiva e unica, ma tu che ne pensi, diciamo, di questa di questo obiettivo di ridistribuire il lavoro tra facendo diminuire l'orario di lavoro, facendo anticipare la pensione, facendo insomma facendo operazioni che pure sarebbero già possibili con il lavoro esistente?
Ma non lo definirei propriamente un mito, diciamo, sì, potremmo anche definirlo un mito, come da usare come stimolo e politica o programma politico per invitare nuovamente a una forma di mobilitazione grande e ampia nella società italiana e non solo in Italia. È altrettanto vero che se la tecnologia digitale viene usata, così come dicevo prima, per intensificare lo sfruttamento, allo stesso tempo la stessa tecnologia è evidentemente ripensata anche dal punto di vista del regime proprietario che la contraddistingue, potrebbe essere invece usata esattamente nei termini del lavorare meno e lavorare un po', lavorare tutti. Questo non avviene perché chiaramente c'è dietro ogni tecnologia c'è un potere che non permette nemmeno di immaginare un uso alternativo a quello esistente. Quindi non liquiderei come mito, ovvero ideologia, questa grande parola d'ordine del movimento operaio tra l'Otto e il Novecento, che mi sembra sia tutt'oggi molto più che valida. L'affiancherei ad altre risorse teorico-politiche, programmatiche, che una possibile ripensamento e ricomposizione del campo critico e della sinistra di ogni tipo potrebbe intraprendere. Come noto, sono tra quelli che sono i sostenitori di una nuova politica per il reddito di base incondizionato e universale, sono altrettanto un sostenitore di un ripensamento molto radicale e accentuato del sistema fiscale per una necessaria e non più rinviabile riconversione e riequilibrio della distribuzione della ricchezza attraverso una strategica riforma del sistema fiscale, che non è più rinviabile né a livello nazionale né tantomeno a livello sovranazionale. E anche qui questa ipotesi, che tra l'altro dovrebbe essere affrontata fino a prova contraria dall'attuale governo, che ha promesso tra l'altro una riforma dell'IRPEF, beh, dovrebbe essere necessariamente accompagnata da una istituzione di un regime, perlomeno a livello continentale, un regime fiscale di nuova tassazione dei grandi soggetti multinazionali e capitalismo digitale. E i proventi di un eventuale nuovo sistema fiscale sul capitalismo digitale dovrebbero finanziare il welfare, una riforma radicale del welfare, e anche, ma non solo, un reddito di base incondizionato a livello sovranazionale.
Senti Roberto, noi veramente abbiamo una piccola passione, noi pensionati Cobas, che quella che tu chiami reddito di base, lo chiameremmo più indennità di mancato lavoro, perché pensiamo che tra il lavoro e il potere c'è una possibilità di competizione, di conflitto che altrimenti non si darebbe. Però insomma è un'idea, non niente di più, no? Questo di pensare all'attività che serve a soddisfare i bisogni, no? Quindi che viene, è stata sempre storicamente chiamato lavoro invece, e poi l'attività di sopravvivenza, di vita che abbiamo. Quindi questa, ecco, però il fatto che l'uso del lavoro venga sottratto ai padroni ci sembra una cosa utile in sé, insomma. Tu che ne pensi?
Beh, se fosse così avremmo qualche difficoltà a definirlo lavoro, almeno lavoro salariato.
Ah, certo,
se non ci fosse un padrone, o se questo ipotetico lavoro fosse sottratto a un ipotetico padrone, sarebbe difficile definirlo, almeno nei termini classici, moderni, ecco, in termini moderni di rapporto di lavoro salariato. Potrebbe essere un lavoro autonomo, un lavoro indipendente, sempre lavoro resterebbe, però se posso permettermi di interpretare questa tua idea, potremmo definire questo lavoro un lavoro disalienato, una prospettiva senz'altro auspicabile, al momento purtroppo mi sembra remota, ma che dovrebbe animare la definizione della nuova piattaforma programmatica e culturale di una sinistra critica e anticapitalista. Queste indicazioni esistono nella società italiana e non solo, non mi sembrano al momento alimentare opzioni politiche concrete, ma ciò non esclude la possibilità di un lavoro in questa prospettiva, di un lavoro politico in questa prospettiva.
Grazie Roberto. Allora, il nostro tempo è finito, quindi ti ringraziamo ancora, speriamo di risentirci su questi o altri argomenti, e buon lavoro a te, buona giornata.
Anche a voi, buona giornata.
Grazie a te. Allora, salutiamo gli ascoltatrici e gli ascoltatori, pensiamo che dovremo tornare sui dati di questo precariato, perché con il 2019 c'è una scadenza importante, che è quella, diciamo, di 6 anni di decontribuzione, quindi di agevolazioni contributive che il Jobs Act ha messo a disposizione del patronato. Sono cifre esosissime che dalla retribuzione del lavoro sono finite nei profitti delle aziende, ma io credo soprattutto nei portafogli degli azionisti. Quindi, ecco, stiamo lavorando a questa messa insieme, in fila, dei dati che abbiamo illustrato oggi, però diciamo su un intero arco di 6 anni, per vedere quale dimensioni ha assunto il precariato, sta assumendo sempre più il precariato, ma anche di quanto il patronato è riuscito a lucrare, no, del monte salari attraverso questa finta pratica di aumento dell'occupazione, che invece in realtà è proprio una diminuzione secca, perché abbiamo detto molto sul precariato, abbiamo abbiamo visto in che misura il precariato va a sostituire con 2, 3, 4 contratti l'anno un contratto che invece una volta era stabile e a tempo indeterminato, no? E quindi queste cose, insomma, credo che vadano studiate in permanenza e sperando che poi ci siano magari dei precari che ci chiamino e ci facciano vivere, insomma, con la loro esperienza la situazione dei precari, quelli veri, quelli reali, e non quelli che, insomma, leggono i numeri sui libri. Allora, buona giornata a tutti e grazie dell'ascolto.